Eccoci qua con questo bellissimo rientro. Ben trovati cari ascoltatori di Radio R18. Questa sarebbe l'ora dedicata ai dottori Nessuni, ma nonostante la voce sia la stessa, oggi si cambia programma. Perché? Perché qua a Torino è iniziata quella macchina colossale che è il Salone del Libro. Credo che non abbia bisogno di grandi spiegazioni, e siamo a uno degli eventi del Salone del Libro OFF, che sarebbe appunto il Salone del Libro articolato in tutta la città, in spazi non convenzionali, ibridi, particolari. Perché? Perché siamo qua? Perché ovviamente c'è un evento. Vedo delle persone perplesse, delle facce attonite davanti a me che non sapevano di essere in diretta in questo momento. È sempre bello prendere la gente in contropiede. Siamo qua con chiaramente una casa editrice che è Voglino Editrice, negli spazi del CVT, spero di dirlo bene, di Via Medici 28. Uno spazio particolare, vi dicevo, la casa editrice sta proprio qua dietro, quindi c'è una prossimità che insomma si presta a eventi di questo genere. Però perché vi devo parlare io, che insomma sono molto noiosa e ne so molto poco. Abbiamo chiaramente qui in diretta con noi, appena finisce di spostare sedie, perché voi non potete vederlo ma c'è ancora un trasloco in atto, la presidente editoriale di Voglino Editrice, per l'appunto Cristiana Voglino. Benvenuta.
Grazie.
E grazie, grazie per averci concesso questo spazio, questa diretta meravigliosa.
Siete meravigliosi voi di R18, quindi grazie di tutto cuore. E non ve l'aspettavate, voi del pubblico? Fate vedere la faccia attonita, perché non
ve l'avevamo
detto.
Che in radio si vede benissimo.
Però la potete immaginare, bellissimi occhi sgranati, perché nessuno vi ha detto che c'era anche una diretta. E a voi l'avevo detto, no, infatti... È quello che deve succedere. Qua è un luogo di improvvisazione, no? CVT, Centro di Valorizzazione Territoriale, è un luogo in cui ci si ritrova per delle variegate attività. Noi siamo una delle associazioni, ma c'è un'associazione che è collegata alla casa editrice che si chiama Antescena, ed è questo un luogo dove si alternano varie associazioni che fanno tutte attività legate al teatro, ed ecco certo. La relazione anche con voi, con la pittura, con l'arte della cura, con il sociale, eccetera, eccetera. Ed eccoci qua, in questo per noi è, diciamo, il primo appuntamento del Salone OFF, fatto un po' tutto di corsa, perché alla fin fine abbiamo detto la circoscrizione 4 ha deciso che anticipava di 20 giorni quasi, no? L'uscita del cartellone, e quindi abbiamo dovuto cercare in tutti i modi di arrivare velocissimamente a produrre il programma.
Però ci siete arrivati con grazia,
grazie,
con molta grazia, con grazia, devo dire.
Grazie, sì. grazie. Infatti, davvero. E poi è stato bellissimo anche come è avvenuta, no? Anche l'incontro con la radio è stata una cosa straordinaria. Loro ci seguiranno anche in altri appuntamenti, troverete anche tutto il programma del Salone OFF nostro. E poi ovviamente come casa editrice noi saremo presenti invece dentro il salone, e anche sempre con R18, che sabato 16 farà una cosa molto carina, che è quella di alternare vari autori, un po' come succede oggi, anzi loro sono le cavie, alternare quindi autori uno appresso all'altro, e intervistandoli, e visto che spesso gli autori hanno dei bambini al seguito, capita, no? Che dite? Capita. Allora, anche in quella situazione, invece di far leggere sempre ste attrici noiose come la sottoscritta o altre amiche di R18,
io regista, ragazzi, mi tolgo dal nove, proprio dal novero degli attori, io
esatto.
Non mi tange, vi ascolto. Allora,
ecco, e la cosa è invece far leggere i bambini, e quindi sarà divertente. Quindi comunque seguite anche via radio, eventualmente poi loro vi daranno le indicazioni, o venite in presenza poi al padiglione 2, K27 e in qualunque giorno, noi da giovedì siamo lì fino a lunedì compreso.
In ostaggio.
In ostaggio, esattamente. E, però appunto, come vi dicevo, loro ci saranno anche nel salone off, quindi li trovate anche nel territorio, anche qua. E quindi veniamo al vero appuntamento di questa sera, che è dedicato a queste... Mi dà fastidio che li ho davanti, ma tanto chi è in radio non lo sa.
No.
Ecco, sono due persone meravigliose. Io ho appena dichiarato loro che sono dei mai più senza. Poi voglio dire, ieri sera ero a fare la commemorazione per Ormezzano, che quindi mai più senza è proprio una frase che veniva certo. detta. Sono due persone fantastiche, sia individualmente, sia come professionisti e anche come coppia, perché poi hanno fatto dei figli meravigliosi. Alzino la mano i figli, adesso per radio potrò dire sono 25, no, in realtà sono due, due bambine favolose. Allora, adesso io ve li presento, anche se qualcuno, per esempio i genitori di Emanuele lo conoscono già. Abbiamo qua Chiara Vitali e Emanuele Turatti. Un applauso di incoraggiamento. Così si sente quanta gente c'è.
Madonna, certo. Assolutamente.
Non è male, non è male.
E si sono appena ripresi dallo shock, la diretta adesso.
Esatto.
Stanno rimpanando.
Ho lasciato un attimo di tempo per riprendervi. I loro microfoni ci sono?
I loro microfoni
ci sono.
Bene. Vediamo. Ci sono?
Sì, ci sei.
Io ero partita tranquillissima, adesso dopo tutta questa presentazione,
ecco, come fare a venirne a capo?
Infatti.
però ti facilito io. Mm-hmm. Allora, Chiara per prima ha avuto l'idea.
No.
Non è vero,
no.
Le bambine, le figlie, no. Dice noi no, ma che Pippo Pluto e Paperino Super Show, ma perché Turandot? Che, allora, noi lo dichiariamo, abbiamo deciso che si dicesse Turandot con una T finale che qualcuno dice che ci vuole, qualcuno che non ci vuole, e quindi abbiamo deciso di dirla un po' all'inglese, no? Della serie, ma magari sta per starnutire, no? Quelle robe lì, ecco. Però abbiamo deciso che, insomma, ci piaceva così, anche se mi dicevi oggi...
In realtà ci sono diverse teorie, pare che Puccini dicesse Turandot con la O aperta, sì, c'è un video che non ti ho condiviso, ma prima
ecco, adesso problemi di famiglia, problemi di coppia, ecco, no, condividilo però con tuo marito,
abbi
pazienza, ecco.
Stasera lo guarda subito.
Allora,
anche
prima di farmi altre gaffe e dire hai avuto l'idea tu, ve li presento solo un attimo. Allora, Chiara Vitali è libraia, una grande libraia, che ha anche una dote che non è proprio di tutti, è anche lettrice, una lettrice con una voce, ma l'avete già sentita, di quelle che incantano. Questo è per dirvi che nel libro c'è anche un QR code che rimanda comunque alla sua caldissima voce. E Emanuele Turatti è invece un artista vero. Un artista e basta.
Disegno e basta.
Non fatemi parlare, vero?
Esatto.
Abbiamo anche qua altri artisti figurativi, tipo Laura Crema, per cui, come dire, non fateci parlare. E invece te tocca. E quindi l'idea di Turandot.
L'idea, in verità, viene da me, perché era un periodo dove al lavoro ero molto più tranquillo e andavo molto spesso in libreria da Chiara. Io quando vado in libreria guardo sempre la sezione degli albi illustrati. È una cosa che ho sempre fatto perché sono un illustratore. Non ho mai fatto un libro illustrato prima di adesso. Questo è il primo libro.
Si dice primo di una lunga serie.
Primo di una lunghissima serie,
grazie,
chiaramente.
Grazie.
E guardando questi libri illustrati, in un periodo in cui ero un pochino più tranquillo al lavoro, ho detto ma perché non ne faccio uno anch'io, magari ce ne sono di tanti tipi, ce ne sono di bellissimi, inarrivabili, poi ce n'erano alcuni che erano insomma un pochino più claudicanti, e dunque ho detto magari io nel mezzo riesco a fare qualche cosa. E allora a quel punto c'è stato poi, ne ho parlato un po' con Chiara, abbiamo dovuto cercare un soggetto per trovare qualcosa da raccontare, perché ovviamente i disegni non vivono da soli, c'è bisogno di una storia. E avevo alcuni personaggi nel cassetto, miei personaggi che Chiara conosce molto bene, ce n'è uno in particolare che vorrei che lei usasse per costruire una storia, ma non c'era e non c'è ancora questa storia. E allora cominciamo a pensare di pescare nell'ambito musicale, perché amiamo tutti e due moltissimo la musica, in particolare modo io amo moltissimo la musica sinfonica, la musica per il cinema, la musica classica. Le bambine avevano già molti libri di musica, di compositori, hanno una raccolta di libri che raccontano di Beethoven, di Mozart, eccetera, che sono molto belli, e abbiamo pensato di andare a raccontare qualche cosa che avesse a che fare con la musica. Abbiamo pensato alle opere, perché pensavo in modo molto ignorante, in verità, che sono delle storie che normalmente si raccontano in due o tre atti, dove ogni atto succede qualche cosa, ma sono piuttosto essenziali tendenzialmente, no? Poi in verità non è così, perché poi quando ci siamo messi a lavorarci non è proprio la stessa cosa che quello che pensavamo all'inizio. E abbiamo scelto la Turandot perché innanzitutto io l'amo tantissimo, è la mia opera preferita, un'opera che io incontrai negli anni 90 e che mi lasciò veramente estasiato. La vidi a Reggio per la prima volta, appunto, che ero un ragazzino, e mi lasciò di sasso, per quanto fosse bella, per quanto fosse vicina a quello che io amavo come musica, una musica molto legata al cinema, molto legata al racconto cinematografico, perché infatti si dice che Puccini avesse una composizione di tipo proto-cinematografico, no? Allora pensammo di usare la Turandot perché è anche una fiaba, soprattutto non è la Traviata che si svolge in stanzette, diciamo in stanze, sta lì. Era un qualche cosa che ti dava la possibilità di sognare e di avere un grande respiro da fiaba, perché è ambientata nella Pechino delle fiabe, come dice proprio l'incipit dell'opera.
Ti interrompo un attimo. A proposito di incipit, Chiara ha fatto il quadruplo salto mortale, tanto per poter essere in linea con te. Ha scelto di realizzare tutto il racconto in rima. E non le rime coi verbi, tanto ci tengo a dirlo.
No, è nato così, che Emanuele una sera ha fatto questo disegnino su una tovaglietta, ha tirato fuori questo profilo della Turandot e ha detto facciamo Turandot. E io a quel punto mi sono messa un po' a vedere se intanto esistevano altri libri per ragazzi, e in effetti ne ho trovato uno che aveva delle tavole anche molto belle, però quando mi sono messa a leggere il testo ho pensato è proprio banalizzato, cioè raccontato così perde tutta la poesia, perché alla fine la poesia è nella musica, e era difficile tirare fuori qualche cosa di bello, scrivere un testo che fosse interessante da leggere. E quindi mi sono messa a pensare, mi ricordo una mattina che ero in macchina, che prima di uscire lui mi aveva detto mi avevi detto che avresti pensato a un testo, intanto non fai mai niente, sei sempre dietro la libreria. E allora mentre ero in macchina e guidavo verso la libreria ho pensato ma lo scrivo tutto in rima, perché così è un po' come, intanto è più si avvicina alla musicalità dell'opera, un testo in rima è un testo musicale, però mi piaceva l'idea che fosse una favola, una fiaba anzi, e che in qualche modo il lettore si trovasse a tornare bambino, e la filastrocca ti aiuta in questo, infatti insomma non posso dire che è un racconto poetico, è una filastrocca in rima, vabbè, molto mi sembra esagerato poetico. Però effettivamente l'incipit, che l'ho pensato subito quando ho pensato c'era una volta nella Cina lontana una principessa che pareva inumana, l'ho proprio registrato su un vocale e l'ho mandato a Emanuele subito, gliel'ho mandato sussurrandolo a bassa voce, così, perché mi vergognavo quasi, e poi perché pensavo è come se gli stessi raccontando un segreto. E ho proprio pensato, tanto poi il libro non lo facciamo, quindi. Però ho detto, proviamo a giocare, facciamo finta di farlo veramente. E incredibilmente, non so com'è che mi vengono queste rime, cioè veramente non lo so. Le scrivo e le penso, mi vengono molto spontanee. E mi sembra di averle già conosciute prima, e quindi insomma funzionano. Poi capita che ci sono dei pezzi, ci sono stati tanti pezzi che ho tenuto per tanto tempo, e poi i due giorni prima di andare in stampa li ho cambiati completamente. Sapevo che erano sbagliati.
Mi ci sono messa pure io.
Anche Cristiana è intervenuta.
Ma veramente?
Eh sì, perché poi a livello metrico c'erano poi dei problemi. Nel momento in cui lo si leggeva ad alta voce, c'erano dei problemi effettivamente. Però abbiamo risolto.
C'è una cosa, poi rispondete come volete, tutte e due, uno solo o una sola. La scelta che avete fatto a monte, cioè la scelta proprio di quello che è il messaggio, avete puntato su un concetto particolare, avete voglia di parlarcene?
Lui rigore.
Dice io disegno, parla lei.
No, a me piace molto insomma, il discorso di base di questa donna che ha subito un trauma nella sua vita e crede che l'amore sia una prigione e impone questi enigmi ai suoi pretendenti, in realtà per avere una buona scusa per tagliar loro la testa, perché lei assolutamente non si vuole sposare. E la cosa interessante che ad esempio il primo enigma parla di qualche cosa che di notte appare e di giorno muore, e la risposta è la speranza. E a me è una cosa che ha sempre colpito, perché io banalmente le pie speranze, come dire, non le coltivo di notte. Di notte sembra tutto più brutto, e tutte le volte che lo dico a qualcuno mi dice sì, anche secondo me di notte sembra tutto più brutto, e di giorno invece sorge il sole, ti sembra di vedere le cose positive, ma la notte è negativa. Turandot funziona un po' all'incontrario. E ciò che per altri è fonte di disperazione, invece per lei è fonte di ristoro, la notte. Lei è una creatura lunare, notturna, e trova un uomo che in realtà la capisce. Cioè il punto di partenza fondamentale è che Calaf ha gli strumenti per capirla, perché sono probabilmente due anime affini. Ed è su questo piano che si inizia un rapporto di coppia che funziona, quando si incontrano sullo stesso piano. E questo è un tema che mi piaceva molto. Il secondo tema riguarda le donne e la figura di Liu, che è in realtà è la terza incomoda, scomoda, che fa una terribile fine, e che è questa donna innamorata di Calaf da sempre, da quando quel giorno nella legge mi hai sorriso, non ho più dimenticato il tuo viso. È una donna che a un certo punto, beh, non so se sapete la storia tutti, comunque Calaf indovina tutti e tre gli enigmi. Turandot, anziché dire ah bene, ho trovato l'uomo della mia vita, dice no, cambiamo le carte in tavola, io non ti volevo comunque sposare. Lui ci rimane un po' così e poi dice ma non è nel mio stile costringere le persone a un matrimonio non voluto, ti propongo un patto, tu hai tutta la notte per cercare di indovinare il mio nome, se lo indovini mi puoi tagliare la testa, ma se non lo indovini stavolta mi sposi. E lui a quel punto, c'è cioè quel momento famoso che tutti conoscono, che dice il nome mio nessun saprà, all'alba vincerò. In realtà dovrebbe preoccuparsi, perché c'è qualcuno che lo conosce, che è questa Liu, che infatti viene subito presa, costretta a parlare, ma lei non parlerà, perché veramente lei sa che cos'è l'amore. Se volete vi leggo il pezzo della...
Brava.
Che mi sembrava che...
Mi piace, fa tutto da sole.
Sì, infatti io no, tra l'altro ci tenevo solo a precisare per chi ascolta dalla radio che sotto sentite della musica che non è scelta a caso, è quella dell'opera chiaramente, che ci si sta accompagnando. Io adesso da fuori non so se la sentite, non credo.
Sì,
si sente, sì, è nell'aria. E sarebbe molto bello se su queste note ci venisse letto un pezzo. Approfitto per dire il titolo intero perché non l'abbiamo ancora detto. Turandot con la T svogliata, una fiaba in versi. Questo è il titolo del libro, così se nel caso voleste cercarlo, trovarlo, intanto vabbè, potete venirlo a prendere qua dietro a via Medici 28, proprio in casa editrice Voglino Editrice,
via
per l'appunto.
Via Digione 18.
Via Digione 18. oppure sull'internet si trova.
Sì.
E eventualmente c'è anche l'audiolibro. Facciamo
e
un po' di promozione prima.
Ci sono anche tantissime librerie che ce l'hanno.
Ah, ma lo sapevo.
Ci
che
sono anche un sacco di librerie. Ok, mi sembra giusto.
È giusto.
Mi sembra giustissimo. Però dacci un saggio di questo audiolibro, visto che
allora,
sei anche tu.
In realtà però mi è venuto in mente anche che mi piaceva anche... cioè, se andiamo subito al finale ci spoileriamo tutto, forse è un po' un peccato. Quindi io partirei dalla parte, quella, uno dei punti nevralgici che è insomma quasi subito dopo la presentazione dei personaggi c'è il principe di Persia, che è il primo personaggio che incontriamo nella storia, che perde la testa.
Il primo compianto.
Non è un principe di Persia, certo,
cioè, è l'ultimo principe che
è il primo, è il primo che incontriamo, ma l'ultimo che perderà la testa, perché è insomma quello che arriva prima di Calaf. E c'è l'arrivo di Turandot in scena e c'è l'innamoramento di Calaf. E forse ci eravamo detti su scaletta di partire su questo, vi racconto prima questo.
Un leggio con tanto di lucina, e ti tengo anche il microfono.
Voi non potete vederlo, ma in realtà c'è il marito che molto carinamente gli stava facendo da asta microfonica, così per aiutare e agevolare la lettura.
È un momento bellissimo che mi dispiace mi avete interrotto. Vabbè. Che il principe di Persia muoia, urla la folla accogliendo il boia. Assistere dal vivo a una vera esecuzione piace a chi è in cerca di una forte emozione. Se la vittima è poi di origine altolocata, è una goduria almeno triplicata. Eccolo che arriva, dice qualcuno, ma a quel punto non ridacchia più nessuno. È così giovane, così posato, così bello, potrebbe essere mio figlio, mio fratello, e di colpo tutti mutano opinione. Non è possibile che non ci sia soluzione. Il principe di Persia può essere salvato, da Turandot può essere graziato. Chiamate l'augusta signora, possibile che non sia qui ancora. Chiediamole insieme un po' di pietà, magari poi ella ci ascolterà. Turandot appare ferma dal suo balcone. Che cambi idea non v'è alcuna ragione, e non c'è bisogno che apra la bocca. Un gesto e al principe morire tocca.
Che gli vuoi dire? Insomma, si apre con una cosa lieta, Turandot, insomma, un carnevale di Rio, praticamente. Adatto, proprio il testo adatto, lo dicevamo prima, ai bimbi.
Però non
che
è
infatti,
vero.
Infatti.
Cioè, in realtà... Voi mi dite che, vabbè, siete una famiglia strana, però, però in realtà le ragazze ascoltano molto volentieri la lettura.
Assolutamente.
La sanno a memoria.
Olimpia potrebbe, anche Isotta, potrebbero declamarvi adesso, ma non lo faranno perché sono molto timide.
Non avete però... Infatti no, le testoline fanno no, mamma non farci questo. Esatto.
Abbiamo giusto portato un violino e un pianoforte.
Però in effetti cioè, le fiabe tendenzialmente non sono mai state così tanto edulcorate, quindi questa si presta da Dio. Cioè, penso alle fiabe dei fratelli Grimm, insomma, erano crudissime.
Ma sì, questa... poi diciamo c'è quasi un elemento magico, cioè, anche se non c'è nessuna magia, però questa dimensione degli enigmi, questa è una parte che comunque diverte i bambini. È l'unica parte nel libro in cui io non sono intervenuta. E infatti le abbiamo anche distinte graficamente in maniera diversa, per cui il testo degli enigmi è esattamente originale, quello del libretto è scritto tutto in maiuscolo e adesso Emanuele ha pensato di fare anche le immagini sono diverse, sono come del quasi dei tarocchi,
sì. Sono tre immagini che vivono insieme e sono là, per esempio, si vedono.
tanto mi viene da dire, vedete che ci sono anche proprio le scritte in cinese, e dobbiamo ricordare anche che Lili ci ha dato una mano.
Una forte mano, Lili Chang.
Esatto, perché abbiamo questa amica in comune, che è comunque, oltre che insegnante straordinaria di pianoforte della scuola Suzuki, è anche, io l'ho conosciuta che era piccolina, e comunque è... di origine cinese, poi come sempre capita ha scelto a un certo punto di studiare anche il mandarino, perché non è detto che chi è cinese sappia anche scrivere o leggere, no? In lingua, e quindi ha dato un enorme aiuto anche in questo.
In realtà ci ha anche aiutato, cioè tramite Lili siamo poi entrati in contatto con una ragazza che è ancora più esperta di
Lili, Ruchun, si chiama Ruchun Yu, che ci ha aiutato, perché il problema del cinese, io non lo sapevo, che esistono due tipologie di cinese, il cinese tradizionale e il cinese semplificato. Quello che viene usato normalmente al giorno d'oggi è semplificato, che viene usato in tutta la Cina proprio per uniformare i vari dialetti, e poi c'è il cinese tradizionale, che però è più estetico e più poetico, e dunque anche parlandone con loro ci è stato suggerito di usare il tradizionale, che da un lato è più antico ed è anche più poetico da un punto di vista sia della calligrafia che del tipo di parole, un po' come se noi usassimo un italiano rinascimentale, per esempio, per esprimere un concetto, e dunque avere un qualche cosa di più poetico, più legato al tipo di racconto che stavamo facendo.
Sì, tra l'altro i radioascoltatori non lo possono chiaramente vedere perché... Stava a Sandir, siamo in radio, però le illustrazioni, al di là di quanto siano belle, sono super dettagliate, e ne ho aperta una proprio random ora, e la prima cosa che mi è saltata agli occhi sono stati proprio i caratteri cinesi all'interno di una lampada di carta. Mm-hmm. Quindi è bello sapere che effettivamente un madrelingua, aprendo questo libro, non legga tonno sott'olio, tipo, ma qualcosa di sensato. La trovo un gesto di cura e un dettaglio preciso. Io ho una domanda per quanto riguarda sempre le illustrazioni, proprio perché vorrei riuscire a dare anche a livello audio un po' il tono delle pennellate, tra virgolette, dei colori che ci sono. Come ci hai lavorato? Chiaramente, Emanuele, sto parlando con te. Come ci hai lavorato? Che filo hai seguito per queste tavole?
Allora, è stato un filo complicato, nel senso che la Turandot è nata prima con degli schizzi molto più aggressivi dal punto di vista visivo, cioè molto più da grafica contemporanea. E poi, lavorandoci, facendo molti bozzetti, sono arrivato alla prima tavola, che è quella che vedete in copertina e che è poi il momento in cui Turandot appare dal suo balcone, dunque quello che ha letto prima Chiara. E da lì poi ho deciso che quello poteva essere lo stile corretto per un'opera che comunque ha un aspetto, cioè un'opera sontuosa, un'opera abbastanza imponente dal punto di vista musicale e normalmente anche dall'allestimento operistico che viene dato. Non è un'opera che non si dà delle arie, è un'opera che è molto spettacolare. E dunque lo stile illustrativo ha cercato di seguire un po' questa impostazione spettacolare nei limiti di quello che potevo fare, e lo stile si è adattato a questa cosa. Ci ho messo dentro molte cose che mi piacciono, come spesso succede quando si fa un'opera prima, come dice sempre Chiara. Dunque ci sono tanti illustratori che mi piacciono, che in qualche modo mi hanno dato un piccolo contributo, nel senso che ci sono tipo i contorni bianchi delle figure di cui parlavamo prima, sono un qualche cosa che io ho sempre amato tantissimo dai disegni di Drew, che è un grandissimo illustratore di locandine cinematografiche, quello che ha fatto le più grandi locandine cinematografiche dei film di Spielberg, per esempio, ma non solo.
Beh, di Star Wars,
di Indiana Jones, di Harry Potter, che sono delle grandissime illustrazioni, e lui è un artista riconosciuto in questo, e che usava tantissimo, che purtroppo è mancato un annetto fa. Sì. E usava tantissimo questi tratti di matita bianca a sottolineare i personaggi. Dunque questo è stato un po' un fil rouge che poi io ho seguito in tutto il libro. Sono illustrazioni in verità digitali, nel senso che io per questioni anche di tempo,
ma certo,
ho lavorato sul digitale, però ho voluto lavorare in un modo molto analogico del pensiero. Non c'è ho usato un procedimento che è digitale ma che è esattamente riproducibile nella realtà, dunque diciamo una matita, un acquerello, dei colori che prima sono più delicati e poi vengono sovrapposti con dei colori coprenti, esattamente come si farebbe nella realtà, dunque non ci sono degli effetti digitali che non sarebbero riproducibili. Questo perché mi piaceva lavorare così e perché volevo che fossero illustrazioni che in qualche modo fossero dal sapore comunque autentico e tradizionale.
Ma infatti lo sembrano, infatti prima nel fuori diretta parlavamo appunto dei contorni bianchi che rendono tutto più inafferrabile quasi, no? Più etereo, e spero che riusciate ad acquistare il libro proprio anche per vedere questi disegni che hanno un carattere molto pop, se mi passi il termine, nel senso che strizza, mi è sembrato di intravedere qualcosa di manga, anime, forse ce lo vedo io perché sono appassionata, però questo acquerello eleva un po' il tutto a poesia, per l'appunto prima si parlava di poesia, non solo per quanto riguarda la scrittura di Chiara, che è stata molto puntuale, sempre per opinione mia, ma se lo leggete secondo me, cioè, siete d'accordo, fine, potete non essere d'accordo, ma anche nei disegni che adesso scorrono lì dietro, noi siamo circondati da questi disegni, peccato che non siete qui, se non siete qui, maledetti.
Una cosa che volevo dire, non per marketing, ma anche sì,
ma sì.
ho chiesto a Emanuele anche di realizzare delle tavole, perché ne vale la pena, quindi magari qualcuno non ha piacere di avere il libro, lo guarda e basta, però c'è la possibilità di avere queste tavole che... Ecco, io ho sentito prima parlare della tovaglietta a casa, ho detto ma io voglio vivere con voi, cioè avete le tovagliette con i suoi disegni, andiamo bene allora,
quelli delle bimbe,
meraviglioso.
Molti di più quelli delle bimbe.
Chiara, hai voglia di leggerci un altro pezzo?
Come... Sì.
Vi allora... fa piacere? Se vi fa piacere sì. Fate un applauso così non sembra che siate andati già a casa. O che siano applausi finti.
No raga, non li abbiamo gli applausi finti.
Allora, io andrei rigorosamente in ordine cronologico, nel senso che racconterei anche il punto in cui Calaf sceglie, cioè si innamora di Turandot e che dici, no?
Sì.
Sì,
sì. Ma anche se a te non è che proprio sia simpatico lui.
No, Calaf non mi è simpaticissimo, però ecco, questa è la parte della magia del libro. Succedono cose che effettivamente nella realtà non avvengono, però possono succedere perché questa magia, diciamo, è l'amore che arriva e in qualche modo scompiglia le carte. E quindi... ve lo dico qua, ora c'è un colpo di scena. Come stregato dal canto di una sirena, Calaf d'improvviso si sente avvampare. Lei sarà sua, la deve sposare. Il padre e Liu restano sgomenti. Ma sei impazzito, ma non ti rammenti. Un attimo fa la trovavi crudele e ora vuoi andarci in luna di miele. Oh mio principe, non posso sopportare che sul patibolo ti facciano andare. Pensa a tuo padre che ti ha ritrovato, non renderlo ancora più sventurato. C'è un rito che deve rispettare chi davvero intende gareggiare. Il grande gong tre volte va suonato, il nome Turandot tre volte pronunciato. Arrivano ping pong pang ministri di corte, anche loro stufi di somministrar la morte. Insomma, non abbiamo un momento di requie che già dobbiamo tenere altre esequie. Ma cos'ha costei di così speciale da spingere questi a farsi del male? A due gambe, due braccia, sarà anche bella. Ma se la vuoi, ti manca davvero una rotella. Dai, tornatene da dove sei venuto. Facciamo finta che nulla sia accaduto. Calaf non può spiegare il suo sentimento e neppure zittire questo tormento. Anche lui non capisce com'è che è fiorito. Sa solo che non può più essere guarito. Dunque raccoglie tutto il suo ardire, la morte lo accolga, dovesse fallire. Il gong risuona in tutta Pechino, il sipario sul primo atto fa capolino.
Grazie Chiara, davvero. Per essere una libraia.
Sì, ci ha dato un bel antipasto del libro, cioè adesso tutto. Come minimo adesso tutto ce lo devi leggere.
No, perché lo dovete comprare. Esatto.
No, però appunto questo è uno dei punti che a me piace di più nel libro, perché è effettivamente un punto di svolta cardinale, è una scelta estrema che prende Calaf. Lui pensa di riuscire a risolverlo, però pensa anche, vabbè, se poi non va, morirò, va bene lo stesso. E c'è sempre questa dicotomia in Turandot, c'è sempre questo tema dell'amore, c'è sempre il tema della morte. Liu, ecco, qui si vede Liu, ma si vede anche all'inizio, c'è questo fiore che Manuele ha pensato di mettere in tutte le tavole in cui compare Liu. È un simbolo che forse ci puoi raccontare.
Di sacrificio, no, cosa devo raccontare? È un fiore che rappresenta, che nel suo significato orientale è il sacrificio.
Che fiore è?
Non me lo ricordo.
Ah, bene.
Il bello
chiama?
Della
è la camelia.
È la camelia.
La camelia, simbolo di sacrificio, come tutti sanno.
Io ce l'avevo sulla punta della lingua, perché la camelia.
Io non lo sapevo, stava veramente dicendo, infatti.
Sì, c'è anche un richiamo ad un'altra opera che in effetti avete citato prima, che è La Traviata, Adamo Camelia,
esatto,
insomma.
Bello. Delle camelie.
Tra l'altro, credo che in ogni tavola ci sia qualche cosa di nascosto, vedevo adesso proprio sulla copertina, credo che siano tre corvi.
Bravissima, sì. Bravissima.
Vi invito a trovare poi il corrispettivo dei tre corvi nel libro, andando a sfogliarlo. A livello illustrativo ci sono delle cose molto, molto graziose. Bella questa cosa del fiore legato a Liu, comunque, che è un personaggio straordinario, peraltro. Vabbè,
è il personaggio più positivo della storia, è un personaggio che in realtà si sacrifica fin dall'inizio, perché... Calaf è un principe tartaro decaduto che è andato in esilio, e Liu, che poteva benissimo, che era una schiava, poteva benissimo diventare una donna libera e scegliersi un'altra vita, continua a seguire il padre di Calaf, il re Timur, che ha perso il trono, eppure lei continua a stare con lui, a occuparsi di lui anche quando Calaf se n'è andato per la sua strada. E quindi c'è questa anima appunto sacrificale in Liu fin dall'inizio, e lei lo fa perché ama Calaf.
Questa dicotomia che dicevi di amore e morte, in effetti sui personaggi di Liu e di Turandot è cioè è proprio palesissima, perché ci stavo riflettendo adesso, in realtà, cioè Liu viene punita con la morte perché ama, Turandot viene punita con l'amore perché dà morte, cioè è pazzesco. Un sacco di amore tossico, posso dire, in Turandot, raga.
Ma
analizzandolo nel 2026, un po' di tossicità.
Non lo so, non la vedo così. Nel senso, ecco, il messaggio fondamentale del libro. Del nostro libro, poi non so se era il messaggio fondamentale anche nella storia originale, però sì, in parte sì, è questo, è il fatto che Turandot non ha nessuna conoscenza dell'amore. L'idea che lei si è fatta dell'amore se l'è fatta sulla base di questa violenza che ha subito nel passato una sua antenata, ma lei non sa nulla dell'amore, e il momento in cui lei cambia è il momento in cui vede davanti a sé una prova di che cosa vuol dire amare. Questa prova è talmente tangibile, talmente forte, che la trasforma. E a questo punto potrei proprio leggervi il pezzo, se volete.
Ma dai, sì, ti prego. Guarda un po'. Sì, stava partendo, dai. Famoglielo. Incoraggiatela un pochino. Adesso c'è tutta la sfogliazio, ovviamente. Qua? Trovato.
Sì, consulto di cose.
Il conclave.
Esatto. Vabbè, parto allora dal Nessun Dorma, che forse è la parte più semplice per attaccare il discorso, sennò non si capisce. A Pechino è ormai notte fonda e per le strade gira una ronda. Nessun dorma, si dice in giro, tutti trattengono il respiro. La principessa vuole stanare chi quel nome può rivelare. In piedi davanti alla reggia c'è invece Calaf, che già festeggia. Delle giornate vede solo i pro e pensa sereno: all'alba vincerò.
però dovrebbe essere in pensiero. Qualcuno c'è che lo conosce davvero. Ed ecco, infatti, Liu e Timur catturati dalla principessa saranno interrogati. Calaf cerca subito di intervenire. Già vede i suoi sogni svanire. Lasciateli, non li conosco, lo giuro. Perché sei pallido, se ne sei sicuro? Dice Turandot con tono insinuante e nella voce ha un che desultante. È pronta a tutto, pure a torturare chi con una parola la può liberare. Si rivolge a Timur, che è tutto tremante. Tu sai il suo nome, dice trionfante, e negli occhi già le guizza una scintilla. Ma ecco che Liu subito strilla. Il nome che cercate io sola lo so, ma non pensiate che mai lo dirò. Questo è un segreto che serbo nel cuore. Col mio silenzio do prova d'amore. Amore? Chiede la principessa sorpresa. Sì, l'amore, l'amore che cura, che attesa. L'amor mio segreto è mai confessato, che il tempo non ha più cancellato. E mi fai pena, tu, che non sai cosa sia, e godi a vedere l'altrui agonia. E agonia sia, strappatele il nome. Nessuno ha bisogno di chiedere come. Scattan le guardie al cenno sovrano, con uno zelo che ha poco di umano. Ma di colpirla nessuno all'ardire, e questa ragazza ha ben altro da dire. Vostra maestà, io sono pronta a morire, perché purché il segreto tu non possa carpire. Mi concedo però una consolazione. Finirà su di te tutta questa passione. Col mio sangue sgorghi pure l'amore, che riempie anche te di umano calore, e da una guardia sfila un pugnale e si autoinfligge un colpo mortale. Ed ecco che in un solo momento su tutti cala orrore e sgomento, e mentre Timur urla straziato: questo delitto va presto espiato, le guardie sollevano il corpicino che sul pavimento giace supino. Lo fanno mostrando una certa cura, ora che sanno quanto lei fosse pura. E invece c'è una cosa che non sanno tutti: non c'è gesto d'amore che non dia i suoi frutti.
Beh, su queste note
decisamente. Beh, anche audio.
Anche audio,
sì. Sì, sì.
Lasciamo audio un attimo. Sì, non è l'aria concomitante per niente, però mi piaceva comunque dare anche a chi ascolta un po' la sensazione della musica.
Da un po' di speranza, ecco, abbiamo chiuso con un po' di speranza, ecco, questa musica era un po' più, esatto.
Allora, andiamo verso la chiusura, per cui lascio a voi un po' il...
La chiosa. No, appunto, il discorso fondamentale che a me piaceva è questo, che anche davanti alle situazioni, come dire, più negative, l'amore è davvero una possibilità, una strada che si può percorrere, è una scelta che rende liberi, appunto, che è la scelta che fa Liu, dimostrando di poter cambiare le cose. E perché è questo esempio di amore che finalmente Turandot vede, che le permette di cambiare e di sentire quasi un nodo che le si scioglie nel petto, e lei sente che questa rivelazione in realtà l'ha cambiata profondamente. E anche qui di nuovo Calaf la capisce, perché anziché, e qui era un po' la parte che noi pativamo di più, voi sapete che Puccini è morto poco dopo aver scritto della morte di Liu, anche lui non riusciva ad andare
avanti,
morto improvvisamente, però
ci ha perso molto più tempo, si è arenato. Nella composizione da lì in avanti ci ha messo talmente tanto che poi alla fine è morto sostanzialmente.
Sì, è effettivamente un punto che ha messo in crisi anche noi. Io dicevo, boh, Puccini si è fermato lì, ci fermiamo anche noi qui, perché effettivamente era complicato concluderla. Poi c'è anche un pezzettino, noi ci siamo permessi di cambiare leggermente la storia, perché effettivamente Liu si uccide, e Liu dà questo messaggio a Turandot, le dice: guarda che io so che tu prima dell'alba ti innamorerai, capirai che cos'è l'amore. Però c'era il problema fondamentale che Calaf, dopo che hanno appena costretto la sua schiava a uccidersi, bacia Turandot, tra l'altro bacia senza consenso, quindi era una cosa che
è una scena
ai giorni d'oggi
passionale per l'epoca.
Sì, sì, non potevamo proprio permetterci, e abbiamo detto: ma com'è possibile, cioè perché la bacia? E ci siamo risposti: la bacia perché la vede cambiata. E poi abbiamo pensato: cambiamo un pezzo anche noi, facciamo che è lei che bacia lui, perché ci sembrava più, insomma, abbiamo pensato che alla fine Puccini non si sarebbe rivoltolato nella tomba, e abbiamo detto: proviamo a dare questa spiegazione. Ed è una spiegazione che funziona, perché effettivamente poi chi sia dei due che prenda l'iniziativa, secondo me non è importante, però questo cambiamento di Turandot è talmente evidente che annulla tutto quello di tutto il brutto che c'è stato prima, in qualche modo. E a noi questo sembrava un messaggio dirompente, bello, che ci piaceva veicolare in qualche modo.
E noi di questo messaggio vi ringraziamo infinitamente, davvero, davvero, davvero. E ragazze, siete due figlie fortunate, vedo che già ci sono le manine vostre pronte ad applaudire. Cosa dite? Mamma e papà, bravi. Partite voi con l'applauso, vediamo se vi vengono dietro. Vai.
Sono tutti pronti. Cioè, erano i posti di partenza.
Esatto, esatto. Bene, va bene così, va bene. Allora, noi vi ringraziamo tantissimo, è sempre veramente una gioia avere a che fare con voi, e devo dire grazie a R18, è un incontro che è avvenuto da
felice.
Poco, ma credo che
molto
non finirà,
per
finirà. Va bene, grazie davvero, grazie anche all'Ampi Martinetto, che vedo la rappresentanza con Paola e Alessandri, grazie infinite di essere qua, è sempre bellissimo vedere come questo territorio riesce a unire le forze, e anche, insomma, per noi è importante dare un segno che la cultura è l'unica cosa veramente libera che può creare la nostra democrazia. Grazie di cuore, grazie anche a Fabrizio Mirra che ci ha aiutato, grazie Costantino, davvero grazie, fate voi la chiusura come volete. Grazie Chiara.
No, fuori onda ormai, forse mi sono resa conto che non abbiamo minimamente ringraziato Cristiana. Questa è una cosa fondamentale. Noi quando abbiamo pensato, com'è che siete riusciti a fare un libro? Noi abbiamo detto: proviamo a mandare un po' il progetto con le tre tavole in croce che avevamo, il primo atto scritto, e lo mandiamo a un po' di editori. Vediamo, Cristiana ci ha risposto 5 minuti dopo, subito. Ci ha risposto e ci ha detto: bellissimo, facciamolo. Noi dovevamo partire per le vacanze, abbiamo detto: ci pensiamo un attimo, perché non ci capacitavamo. Invece lei ha creduto al progetto subito, e veramente mille grazie. Ci ha dato delle scadenze e questo ci ha permesso di finirlo, perché sennò saremmo ancora lì a pensare alle rime. E quindi grazie mille.
Aiuto.
Quando una ci vede lungo.
Sì, esatto.
Quando una ci vede lungo.
In realtà ve lo dico, lo dico soprattutto agli ascoltatori, al pubblico, noi abbiamo la fortuna di essere strani come casa editrice, per cui sì, ci occupiamo con il marchio Voglino Editrice di impegno sociale civile, ci occupiamo con il marchio Didattica Attiva, con tutta quella che è l'editoria per ragazzi, ci occupiamo con il marchio di Musica Pratica per tutto ciò che è la musica, ma quindi per forza quando ho visto il vostro progetto ho detto: vabbè, ma ragazzi, qua avevo l'imbarazzo della scelta, dico: ma quanti marchi devo mettere sopra?
Li hai messi tutti. Infatti
li ho messi tutti,
sì.
Tutti quanti,
sì, sì, tutti.
Ho detto:
quanti.
Vabbè, sai che c'è, basta. Devo dire, sì, in realtà gli editori ci mettono un po' a rispondere in genere, però come dicevi giustamente tu, cioè uno che, ci vede lungo perché
no, certo, perché magari sa fare il suo lavoro, cioè nel senso non penso
lo capisce,
che ti,
lo capisce immediatamente,
c'è una competenza,
cosa c'è. Caspita, e lo capiamo, quindi direi grazie davvero Emanuele per la tua arte. Mi rivolgo a lui per primo perché l'idea è stata sua, adesso mi è chiara, e quindi grazie Chiara De Vitali, davvero siete un incontro meraviglioso, e grazie a voi tutti davvero, grazie. E seguiteci,
e grazie ancora agli ascoltatori di Radio R18. Qua stiamo per chiudere le metafrequenze, vi diamo l'appuntamento sempre con il Salone Off venerdì, questo che arriva, che penso che sia il 15, ma non vorrei dirvi cosa, il 15 alle 18:30, sempre con Cristiana Voglino per il prossimo, non vi spoilerò niente, ve lo dico venerdì. Che dire ragazzi, e qui il maestro si fermò, ci vediamo, ci sentiamo prestissimo. Ciao!